Obama.
Roll sound. Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, si conclude un'altra settimana di Hollywood Party. Io, Alberto Crespi e Steve Della Casa siamo un po' tristi, ma per fortuna c'è Fisio Mulas a tirarci su di morale.
Sì, grazie per avermi invitato, perché...
Cosa fa, legge il
giornale? No, perché al pensionato non li comprano più i giornali per una questione di spending review. Allora stavo leggendo La Repubblica e leggevo tensione Renzi Merkel, poi la Germania dice sì alla flessibilità.
E questo è importante.
Nei,
no?
Jeans un SOS dalla Cina, ci trattano come schiavi. E insomma, cose così. Se volete continuo.
No, meglio di no.
Stiamo così. Allora, diamo subito i riferimenti che consentono ai nostri ascoltatori di interloquire con noi. Allora, intanto c'è il 335-5634-296, numero di SMS. Sono già arrivati dei messaggi, per esempio Adriano saluta con grande affetto sia Efisio Mulas sia Alberto Crespi, che ritiene i due migliori conduttori di Hollywood Party. Mi dispiace di essere escluso, ma insomma, comunque grazie Adriano. E poi ci sono dei riferimenti sul, per quanto riguarda il sito, e una grande novità. Allora, Lui era perfetto, la nostra estate con Billy Wilder. Tutto questo lo troverete sul nostro sito. Il cinema alla radio di Hollywood Party regala ai suoi ascoltatori un'estate davvero calda. 8 film del grande regista di origine austriaca verranno proposti a partire dal 29 giugno e per tutto il mese di luglio. E i film sono Non per soldi ma per denaro, il primo che va in onda, poi Irma la dolce, Viale del tramonto, 1, 2, 3, L'appartamento, La fiamma del peccato, Qualcuno piace caldo e Quando la moglie è in vacanza. Quindi 8 capolavori, non tutti saranno trasmessi, ma tutti li trovate sul nostro sito in un apposito cofanetto, una raccolta del cinema alla radio dedicata al grande maestro. E quindi il nostro sito hollywoodparty.rai.it è ancora più ricco di quanto già lo era precedentemente, e troverete anche molto della nostra storia e così via.
È bello il titolo, eh? Lui era perfetto, invece nessuno è perfetto.
Bellissimo, è stata una sua idea, dottor Crespi.
No, mi hanno detto che è stata una sua idea,
perché pensi che io quando ho letto cofanetto Lui era perfetto pensavo che fosse la biografia di Steve Della Casa, invece no, era...
No, ma lui è perfetto.
E quindi infatti,
sono ancora vivo.
Presentiamo i nostri ospiti?
Certo, abbiamo qui due ospiti per segnalare un premio che ci piace moltissimo, un premio che tra l'altro viene assegnato questa sera alla Casa del Cinema qui a Roma, dalle 20:30 in poi, per cui dovete correre là tra un po', certo. Il premio La Pellicola d'Oro, che è riservato alle professioni, leggo dal comunicato, alle professioni del cinema poco evidenziate e conosciute dal grande pubblico, ma di vitale importanza. E adesso ne parliamo. Comunque, i nostri ospiti sono Riccardo Passanisi, candidato come miglior attrezzista di scena per il film di Carlo Verdone Sotto una buona stella. Buonasera, Riccardo. E Simone Bessi, proprietario e amministratore della casa della sartoria Anna Mode, con una doppia nomination per Il Pretore e per La grande bellezza. Buonasera, Simone. Adesso ci racconterete in che cosa consiste il vostro lavoro, che è fondamentale quanto quello dei registi, degli attori, Mulas?
Sì, infatti.
C'è anche la categoria del miglior attore che non ha mai fatto un film, ma lei non è candidato.
Neanche in quello. Ma che cosa...
Allora, Efisio Mulas, c'è un quiz, so che lei ha avuto l'ardire di proporcelo.
Pensi che me l'ero già dimenticato, vero, sì, l'ho composto, l'ho creato io.
Sentiamo il risultato della sua
prima
creazione.
Prima c'è necessità poi di una cosa importante.
Il numero di telefono.
800 050 333.
Allora, il primo indizio: in questo film un cinquantenne ha un posto di lavoro a rischio.
La musica di Predator, il film di John McTiernan, la musica di Alan Silvestri, subito indovinata da un ascoltatore, riconosciuta da
anonimo,
un ascoltatore
sì.
anonimo.
Si ci
mentre Alfredo scrive della casa, non è necessario dirle che lei è il più preferito dei preferiti.
Allora quindi c'è Alfredo versus Adriano, vedremo
chi questo te lo sei mandato da solo.
Ovvio, col telefonino spento però. Visto che abbiamo parlato del cinema alla radio, allora domenica andrà in onda alle 19, non per soldi ma per denaro, divertentissima commedia di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, che sarà la prima insieme a Irma la Dolce da lunedì a essere caricata sul nostro sito. Il cofanetto si comporrà via via settimanalmente con gli altri titoli appunto che vi ho detto prima, quindi è un cofanetto in fieri.
In fieri, benissimo. Come in fieri il premio La Pellicola d'Oro, che troverà la sua conclusione questa sera. E siete emozionati? Chiedo ai nostri ospiti, a Riccardo Passanisi e a Simone Bessi. Dovete andare là.
Comunque,
ci sono le cinquine, ci sarà.
Comunque, and the winner is un po' di stato d'animo, di
sicuramente un po' di
suspense sempre di vincere.
Stasera la madrina sarà Daniela Poggi, speriamo che sia una bella serata. No, non c'è modo di leggere tutti i nomi candidati, però leggiamo almeno le categorie. Ci sono cinquine per il miglior direttore di produzione, il miglior operatore di macchina, il miglior capo elettricista, il miglior capo macchinista, il miglior attrezzista di scena, qui è dove è candidato Riccardo, la migliore sarta di scena, una sì. qualifica importantissima anche leggendaria, no? Alcune sono diventate dei personaggi. Quella di Gassman spesso si vedeva nei film di Gassman, era una signora un po', come dire, un po' in carne che Gassman faceva sempre apparire nei suoi film. Il miglior tecnico degli effetti speciali, la miglior sartoria cineteatrale, dove è candidato Simone Bessi per Anna Mode, e il miglior costruttore. È un modo importante, e chiedo un commento a entrambi, di dare visibilità a ruoli fondamentali che non sono, a differenza dei montatori, degli scenografi e quant'altro, non sono nei David Donatello, non sono nei Nastri d'Argento. Era ora.
Sì, sì, è un
Riccardo Passanisi.
Sì, è un piccolo riconoscimento che è dato a tutte queste, perché nell'ambito di una troupe cinematografica si va da una 30-40 membri fino ad arrivare anche a 100 membri in base al film, se ci sono costruzioni, se è un film in costume, se, e quindi e tutte queste persone che lavorano collaborano per la realizzazione di un film non sono dietro le quinte, nessuno sa, cioè il film è come il motore di una macchina, cioè il motore della macchina che, cioè, è una macchina completa, di Formula 1, il motore è la, possiamo dire, la produzione che è il carburante, poi c'è il regista che è il pilota, però se tutto non funziona e tutta la macchina non riesce a dare al 100%, e quindi tutte, cioè,
e poi ci sono anche i box.
Certo.
E nei box,
perché nei box ci sono anche le sartorie cineteatrali o le scenografie, yeah. O in Italia il nostro,
mentre gli attori sono la carrozzeria, va, mettiamola così, sono quella che si vede, no?
Quella che giusto. Si vede, assolutamente sì. Però l'importanza del nostro lavoro è fondamentale, specialmente in Italia, perché in Italia ci sono i migliori artigiani ancora che permettono appunto la realizzazione di questi progetti che sono fatti dalla collaborazione di tutti, e quindi nella costruzione di un film anche le scenografie, anche coloro che realizzano le scarpe, siamo tutti specializzati e per quello siamo anche rinomati a livello mondiale, da tutto il mondo fortunatamente ancora vengono a prendere costumi.
Voi come Anna Mode per esempio lavorate anche per produzioni straniere?
Lavoriamo quasi esclusivamente ormai per l'estero, purtroppo con l'Italia avremmo chiuso già da un po', sfortunatamente i continui tagli che hanno fatto al FUS ultimamente, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda l'opera, hanno dato un grosso contributo alla debacle delle la cosa molto grave in questa situazione è il fatto di non poter tramandare un mestiere. Adesso io ho conosciuto lui adesso Riccardo in questa situazione, ci siamo presentati, mi ha detto: tu sei figlio di Roberto
sì, perché
Messi,
comunque
organizzatore storico. Io ho fatto da giovane un film, lui che era Lady Hawk, con mio padre,
perché anche io sono un figlio d'arte, perché poi questo è un lavoro talmente particolare che generalmente siamo tutte famiglie e si tramanda famiglia in famiglia, quindi
E quindi si tramanda la passione,
cioè, la passione è anche la professionalità e anche il lavoro, sì, che sono cose importanti. Riccardo Passanisi e Simone Bessi, voi appunto a titolo diverso lavorate dietro la macchina da presa, insomma non siete visibili. Di solito le storie più belle sui film avvengono proprio dietro, non davanti, insomma non è quello che si vede, ma le cose che sono successe o che non sono successe o che non sono successe come dovevano succedere. Avete qualche episodio da raccontarci per la delizia dei nostri ascoltatori? Chi incomincia?
Riccardo fa un gesto come dire potessi parlare.
Vabbè, possono anche essere cose belle, non solo cose
adesso,
brutte.
Adesso francamente gli episodi ci sono talmente tanti che...
Simone Bessi. Ma io sono ovviamente, come dicevo, da diverse generazioni, questa è la mia, la terza generazione, ne so, mia nonna Anna, appunto nel 46. E mi ricordo da piccolo esempi in cui Benigni è entrato in sartoria e ha preso mia nonna in braccio come
per fare,
e dicevo, vedi, non lo fa solo davanti alla macchina da presa, ma lo fa anche in altre situazioni. O con Vittorio Gassman, e lì ero veramente molto piccolo, avevo appena iniziato, dove non trovò mia nonna e chiese a me, io avevo appena iniziato, avevo 20 anni, chiese a me un aiuto per fare un suo spettacolo e lo aiutai, insomma, in maniera abbastanza proficua, grazie a tutti i collaboratori che abilmente, perché poi questo è anche un altro riconoscimento che dovremmo fare a tutti coloro che sono nelle scuderie, quindi tutte le persone, sarti, artigiani, tutti quelli, sì, che lavorano, insomma, che abilmente lo aiutai a fare questo spettacolo. E alla fine mi arrivò a casa una bellissima confezione di Veuve Clicquot con scritto grazie Simone per questo tuo aiuto. E insomma, a 18 anni Vittorio Gassman non è proprio da buttare via, ecco.
Arriva! Signor pretore, scusate.
Tutti hanno bisogno del pretore.
Ci hanno mandato l'ingiunzione di sfratto.
Per oggi abbiamo finito, mi dispiace, ci vediamo domani.
Il pretore è accorto.
Prima il dovere, signor pretore.
Ma tu non ti fermi?
Una riunione urgentissima con il sindaco. Scocciature, sempre solo scocciature.
Il pretore indaga.
Mario Landriani
sacrifica il suo tempo libero.
Qua troverete pane per i vostri giovani denti.
La sua famiglia.
Brindo al nostro nuovo inquilino.
Si parla del diavolo e arrivano prima le corna.
Sacrifica le sue passioni.
I miei obblighi coniugali sono caduti in prescrizione, adesso fuori! Fuori!
Il pretore delibera.
Lo sfratto esecutivo è da considerarsi nullo.
È una sentenza indegna!
Si calmi, e qui comanda lui.
Sì, sì!
Va in scena la mia commedia! Per le spese utilizzate i fondi degli invalidi di guerra.
Le sublimi ragioni dell'arte.
L'amore è un'equazione. Il teatro.
E questo è Il Pretore di Giulio Base, un film in costume, un film inventato negli anni 30, sì, negli anni del fascismo, dove effettivamente la scelta del costume è molto importante. Però non pensiate che il costume sia importante solo per i film in costume, per l'appunto, perché anche nella contemporaneità un abito giusto o sbagliato può essere molto importante per la resa di un film. È arrivato un messaggio di Miriam da Milano che dice: Lady Hawk è meraviglioso, uno dei miei film preferiti da piccola, fortunati i vostri ospiti, fanno un lavoro fantastico. Allora vorrei chiedere a Riccardo Passanisi se ci dice qualcosa di Lady Hawk, visto che sicuramente te lo ricorderai quel
me lo
film.
Ricorderò, e stavo iniziando, quindi io facevo uno degli assistenti, come diciamo adesso li chiamano runner, che sono i ragazzi, io avevo 18 anni, poco più di 18 anni, quindi che compravo le cose perché per le esigenze di tutti i reparti, perché poi ogni reparto, nei film molto grandi, ogni reparto ha delle proprie esigenze e per proprio un fattore logistico non possono andare a comprare loro, allora c'è una persona che coordina le spese di tutti quanti. Gli operatori servivano delle bombolette d'aria per pulire delle cose, quindi io facevo la cosa che mi rimase impressa, cose che ogni fine settimana c'era una festa, si organizzava una festa mega galattica, per tutta la troupe.
Vabbè, mica male, era piacevole.
Veramente.
Senti Riccardo, oltre a... sì, scusa, no, poi finisci.
Comunque il lavoro era, eravamo di troupe, eravamo tantissimi, quindi
quello era un film americano, era, sì, Richard Fleischer, no? Sì, regista, sì.
E sembrava che ci siano, c'erano due produzioni addirittura, era Warner Bros e Century Fox insieme, quindi era
un gran film.
Sì. Senti Riccardo, riesci a spiegare
un aneddoto? Ruth Grauer, l'attore, proprio il protagonista, sì, dovete sapere che non viveva in albergo, noi l'abbiamo girato all'Aquila e lui aveva un tir casa immenso e viveva dentro al tir, aveva il bagno con le mattonelle, viveva
con le mattonelle
e lui noi alloggiavamo, ahimè adesso è triste dirla, a una parte della troupe alloggiava al Duca degli Abruzzi, il che purtroppo adesso non c'è più dopo quello che accade
dopo il terremoto.
Era il 99 Cannelle, le 99 Cannelle dove doveva alloggiare questo attore inizialmente era situato, aveva una curva particolare e lo fecero entrare e lui che guidava l'hanno fatto entrare su, è rimasto bloccato, sta circa 3 ore quando è riuscito ad andare via è andato da solo in un lago vicino a Rocca Calascio in mezzo a niente, ha detto dormo qui col tir.
Fantastico. Beh, vedi che l'aneddoto è uscito. Mi domandavo, Riccardo Passanisi e Simone Bessi, se facendo il vostro lavoro si capisce se il film poi funzionerà o non funzionerà, cioè quando voi siete chi sul set, chi ai box come dicevi prima, se avete l'intuizione se il film avrà o non avrà successo, se sarà bello
o se sarà bello o brutto.
Per quanto riguarda le sensazioni della troupe è sempre un'incognita, perché poi soprattutto il cinema italiano su questo, per quanto riguarda questo, io ho fatto dei film, penso che secondo me sono bellissimi, anche drammatici, che magari noi mentre si girano, io per esempio su Non ti muovere abbiamo girato delle scene che veramente veramente, e anche adesso su Venuto al mondo, delle scene veramente che anche noi della troupe che stiamo attorno con Penelope, la Penelope Cruz, che sono veramente attori che ti danno un'emozione forte, che ti veniva anche quasi a te di piangere, però poi ti rendi conto che magari il risultato poi nel grande schermo di molta gente arriva fino a un certo punto, anche se magari è stato un film bello e che ha avuto, però magari ha più, in Italia soprattutto, magari ha più pubblico un film non drammatico, che a me magari dà altre sensazioni piuttosto che un film
Ma sul set di Sotto una buona stella,
si rideva tanto. E nei film comici il fatto che si ride tanto, devo dire che su questo Verdone è veramente unico, perché comunque sul set è un continuo gioco, cioè lui è comunque così giocoso e comunque scherza sempre, devo dire anche
Paola Cortellesi
era veramente una donna molto simpatica, e quindi comunque noi ci rendevamo conto che comunque era un film che
è probabile che anche per loro vedere voi che ridete sul set sia un incoraggiamento,
penso che sia anche quello un
fatto di essere sulla strada giusta. E dal punto di vista invece della sartoria?
No, è difficile che si riesca a capire la qualità di un film. Si può capire la struttura organizzativa che c'è dietro un film e quanto organizzazione c'è dietro un film, perché ovviamente noi arriviamo proprio alla fase iniziale di organizzazione, e quindi già dai primi interventi dell'organizzatore o delle richieste del costumista o dei primi preventivi capisci subito se un film è organizzato in un certo modo o in un altro modo.
E la grande bellezza per cui sei candidato, si capiva che era un'organizzazione da Oscar? Scusa la domanda, è un po' stupida, ma
l'organizzazione da Oscar, insomma, no, inizialmente ecco, sinceramente no, però
peccato che non siamo in TV amico, perché Riccardo sta mimando la risposta di Simone, però se lo vedete alla webcam
preciso però che c'ho il mio caro amico che Gennaro Formisano, che ha fatto appunto l'organizzatore, che ce l'ha messa tutta per far sì che si riuscisse a portare avanti un prodotto di qualità. È ovvio che le richieste del regista, in maniera così anche estemporanea nel ricercare questa sua follia che è nella mente, perché secondo me
la follia creativa
perché sì. E ovviamente tutti i reparti poi devono accompagnare il regista nello svolgimento della sua idea, e lì c'è il grosso problema per i costumisti, per i macchinisti, per tutti, perché vuol dire la sera stai consegnando un determinato tipo di ambientazione di costumi e arriva la telefonata della costumista Daniela Ciancio dove dice: abbiamo cambiato tutto, domani la scena deve essere completamente diversa. E allora inizia a cercare in magazzino tutto quello che può essere giusto per far sì che la scena venga compiuta in
bene.
È ovvio
bene.
Che
il caos fertile,
Sì, non calmo ma fertile. Riccardo
Passanini, il caos fertile, sì, devo dire, è molto italiano. Sì.
Ci contraddistingue.
Riccardo Passanisi e Simone Bessi, questa sera avete la pellicola d'oro. Speriamo
bocca al lupo
che siate pure voi i premiati.
Come diceva Nereo Rocco, speriamo di no. Invece questa volta sì.
È vero.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
Troppi.
I'm the diamond eyed tiger, tiburón tropical. El tipo tropical con el brazo fuerte, oro en diente, elegante. La jeva para mira, dicen coño, ¿quién es ese? Ese guapo es el tipo más tropical.
Tropical. Éxito. Tropical. Miami Tropical, Acere Tropical. You stop, look and listen as we rock into the building. Like a man, brain scan all the time. Tiburón, el tipo tropical. Yeah, we bass real hard. Got a wall of woofers inside of my car. Tu para mira.
Allora, avrei bisogno di un
800 050 333, il numero del quiz.
Bene, il secondo tassello. In questo film, lo stesso cinquantenne che aveva un posto di lavoro a rischio sta per avere un figlio.
Senta, l'ha scelta lei la musica di prima?
No.
Tropical di Otto von Schirach.
Sono innocente. Secondo
me qualche nano c'è di mezzo. Vabbè. Andiamo senza porre indugio a Pesaro, dove Dario Zonta è ancora una volta up to date, perché ha un ospite importante e soprattutto ci racconta un festival storico.
Caro Steve Della Casa, stavi cercando un aggettivo per qualificarmi, ma non ti è venuto.
Non ha voluto insistere sul playboy marxista.
Esatto. E come mai?
Invece è passato all'up to date, che non è da lui, devo dire.
Va bene. Buonasera Alberto.
Ciao
Steve,
Dario.
Ciao.
Buonasera dottor Zonta.
Buonasera.
È coraggioso come la dottoressa Mauti, allo stesso
non
modo.
Come lei. No, non posso. Lei è un faro che non posso raggiungere. Noi siamo a Pesaro, oggi è il penultimo giorno e il concorso, l'altra volta abbiamo parlato dell'omaggio al cinema d'animazione, oggi parliamo del concorso che si chiude oggi e lo facciamo con l'unico film italiano che è stato selezionato, I resti di Bisanzio, e con il suo regista Carlo Michele Schirinzi, che è qui innanzi a me. Buonasera.
Buonasera
Carlo.
A tutti voi.
Allora, prima ancora di entrare dentro il vivo del festival e del suo film, mi raccontava Carlo, nel nostro salottino qui, nelle stanze dell'ufficio stampa, che Steve Della Casa dovrebbe ricordarsi di lui perché nel lontano 2002 fu selezionato nel concorso dei corti con un film, ma io glielo farei raccontare a Carlo. Senti Steve, se ti viene in mente qualcosa, era la tua ultima a Torino. ciao Steve, sì, eravamo...
Ciao Cosimo, ciao.
Questo film era Astrolite, un film nella sezione italiana no? Corti di 45 minuti.
Curata da Chiara Anduetto, la sezione.
Sì, ed era questo film fatto a quattro mani insieme ad Antonello Matarazzo. No, ma la cosa appunto che parlavamo con, che ricordavo a Dario, era fu questa cosa divertente in quanto durante le proiezioni, essendo al Lingotto, eravamo al pian terreno, la gente usciva da queste porte di sicurezza dietro lo schermo e quindi per i 45 minuti c'era sta allarme che suonava di continuo e quindi questa cosa uscì anche sul Daily,
mica cioè, male.
Le cose più simpatiche successe in quell'anno, insomma era solo questo ricordo.
Non era la multisala al posto giusto per fare il festival.
Ma questa è una cosa così, un aneddoto carino, un film su Alan Ford in cui c'era anche Enrico Ghezzi, sì, che faceva il numero uno. Sì, insomma, Steve ci hai fatto vedere all'epoca cose notevoli.
Cose che voi umani.
Il famoso Rutger Hauer ne saprà qualcosa. Sono molto incuriosito dai resti di Bisanzio.
Esatto, molti anni dopo direi, Carlo Michele Eschirinzi, che ha una filmografia molto corposa, innanzitutto dobbiamo dire che è un regista ma anche un artista e un videomaker che ha lavorato e lavora, è anche un fotografo, inizialmente un fotografo con molti linguaggi, con molti supporti, con molte lunghezze, approda oggi dopo diversi anni di lavoro a questo suo primo lungometraggio, il cui titolo abbiamo detto è I Resti di Bisanzio, che viene appunto, è stato presentato in anteprima qui a Pesaro. Pesaro che è un luogo a lui caro perché è stato in quattro edizioni e c'è stata anche una retrospettiva nel 2005, soprattutto quando Pesaro aveva aperto le porte a, diciamo così, ai fuori formato, ai corti, ai video anche sperimentali, che è anche parte della materia in cui appunto attraverso la quale lavora Carlo. Questo invece è un lungometraggio che possiamo, è difficile da definire, ma forse possiamo definirlo un ritratto intimo della sua terra, che è il Salento. È difficile da definire perché è un film molto originale che risente del percorso e della formazione eclettica di Carlo. Io però vorrei chiedergli questo suo Salento che sapore ha.
Sì, intanto sì, è un ritratto, appunto io evito sempre, non è un ritratto della Puglia, forse non è neanche del Salento, ma è prettamente della zona in cui io vivo, quindi siamo in maniera ancora più intima, quindi è della zona del Capo di Leuca, anzi precisamente di una quindicina di chilometri che separano il mio paese, che è Querita del Capo, l'ultimo paese del Capo, da Santa Maria di Leuca, quindi è un ritratto molto intimo, anzi mi piace anche dire privato e pornografico proprio per la sua intimità, quindi a volte magari il pubblico può essere anche felicemente escluso dalla visione. È un film che nasce dopo da una lunga lavorazione, ci sono voluti sette anni, diciamo, è stato scritto nell'agosto del 2007 e poi diciamo un paio d'anni per capire come iniziare e poi pian piano abbiamo iniziato appunto a girare. Il film è prodotto da Kama, che è una microscopica improvvisata casa di produzione delle mie zone, che mi sono state accanto sin dal primo momento, e con la collaborazione poi di Gianluca Arcopinto. È un film, diciamo, non classico, sicuramente non è un film per le sale, ma mi piace premettere che è un lavoro sul naufragio, quindi bisognerebbe approcciarsi alla visione pensando di trovarsi in mare aperto, in balia delle onde, quindi durante un evento del genere uno non ha più in mente né le storie né le identità, ma cerca semplicemente di aggrapparsi a qualcosa per rimanere in vita. Quindi tutto il film è pensato come un naufragio e anche, diciamo, chi si approccia alla visione e all'ascolto, in quanto è molto importante l'immagine, ma forse ancora di più l'aspetto sonoro del film, che non è solo la musica ma anche la sonorità delle immagini, quindi chi si approccia alla visione dovrebbe farlo pensando di essere in un naufragio, ecco, qualcosa del genere.
È vero, il film ha un grande lavoro di sound design, ha anche una importante colonna sonora che non citeremo così per lasciare un po' di mistero, diciamo così. Mi vorrei chiedere a Carlo, perché si parla di Salento o delle terre vicino a quelle in cui lui vive, e lui parlava di pornografia, si potrebbe anche citare l'oscenità, insomma. Io sono curioso di sapere se Carmelo Bene in qualche modo c'entra in questo film o nel tuo percorso.
Sì, Carmelo Bene è azzeccato in pieno, c'entra, perché tutto parte da lì. Carmelo Bene lo conobbi durante gli anni dell'Accademia di Belle Arti, in quanto poi diciamo, la mia tesi è stata appunto sul suo cinema, e quindi è stata una vera e propria folgorazione. Il primo film che vidi fu Salomè, e da lì diciamo ho iniziato a percepire diversamente la cinematografia, e non solo a leggere diversamente diciamo delle cose, ma anche a tentare di avere un modo, un approccio alla realizzazione dei lavori differente da come avveniva appunto precedentemente. Quindi Carmelo Bene c'entra, ma non è una semplice copia fedele oppure un essere fanatico, ma diciamo dallo studio appunto dei suoi pensieri, delle sue filosofie, da tutti i suoi discorsi, poi ho cercato di captare le cose che sentivo più vicine al mio percorso e portarle avanti, come ad esempio il discorso dell'ostacolo, che è molto importante nei lavori che faccio, l'ostacolo quindi al linguaggio, all'ascolto eccetera, e soprattutto questo discorso dello sceno, ossia della pornografia, no? In quanto lui affermava che cos'è lo sceno, cioè il momento in cui no, l'amplificazione, io leggo, lui diceva, qualcosa, cioè se ho il foglio ad una certa distanza riesco a leggere tutto ciò che c'è sulla pagina, ma se voglio avvicinarmi, che succede? Succede che avvicinando il foglio al mio viso non riesco più a leggere nulla, ma ci cado dentro. Quindi un po' da questo discorso io sono stato attratto, da questo discorso sull'amplificazione e sulla pornografia come diciamo lode o in qualche modo vittoria del primo piano, del primissimo piano. Infatti nei Resti di Bisanzio c'è un utilizzo spudorato del primo piano, sono quasi vietati i campi lunghi e quindi e tutto questo discorso di intimità, che è un discorso molto biografico, è riflesso all'interno del linguaggio del film con un utilizzo diciamo molto forte dei primissimi piani e di alcuni dettagli.
Sicuramente nel film Resti di Bisanzio ci si cade dentro oppure si rimane totalmente fuori, dobbiamo dirlo, nel senso che fa delle scelte forti e importanti.
Ma del resto Pesaro è un festival di ricerche, quindi esatto. È la giusta collocazione per il nostro amico Cosimo Schirinzi. Noi ragazzi vi pensavamo di salutare, Pesaro termina sabato, no? Dario Zotta,
domani. La giuria in questo momento è riunita, presieduta da Maria De Medeiros insieme a Francesca Marciano, Daniele Vicari, Silvio Danese, insomma, e vediamo che cosa. Domani si saprà, forse lunedì come notizia daremo bene. Il vincitore di Pesaro.
Molto bene, allora grazie a Dario Zonta, auguri a Cosimo Michele Schirinzi, che in questo momento è giudicato da una regia così notevole. Noi vi salutiamo con appunto un brano da I Resti di Bisanzio. Ciao!
All'inferno, all'inferno! La storia, la filosofia, ogni fiato d'uomo, ogni conoscenza, all'inferno! Questo tempo senza verità, senza carne, senza graffio! Qualcosa che duri, vi prego, qualcosa che duri! Che lasci ferite, segni al corpo. Non ho più la sopportazione della vostra finzione degenerata, del vostro essere brav'uomini. Robetta da fiera siete! Brave merci di scambio senza sangue, senza respiro, merci di un trambusto che non suona, rumoreggia e mormora soltanto, senza alcuna voglia o melodia, senza giro di ballo, senza abbandono.
E io, nell'intimo, carezzo il tormento.
800 050 333.
A terzo tassello del quiz, riepiloghi i primi due. In questo film un cinquantenne ha un posto di lavoro a rischio e sta per avere un figlio. In questo film Scarlett Johansson gioca a tennis.
Sono... non è Match Point.
E sono
questo non lo so, questo lo ignoro.
Invece prima c'era Giorgio Moroder che ha fatto la colonna sonora di Scarface. Rispondiamo a Nina che dice: Hollywood Party, ma è vero che andate in vacanza? No, andiamo
mai
in diretta tutta l'estate come sempre.
Mai.
E poi due messaggi giustissimi che però non leggiamo per pudore, quello di Nadia e quello di Francesco di Milano, entrambi centrano esattamente l'obiettivo.
Quello di Nadia, insomma, non so.
No, è giustissimo.
Dice che Steve Della Casa è il più bel conduttore. Mulas, lei come la vede?
Ma guardi, dipende dai soldi che mi dà, io posso confermare.
Allora, siamo in finale di trasmissione, ci spostiamo a Finale Ligure, dove come da tradizione avviene un festival a cui noi siamo molto affezionati, non solo Alessandro Boschi che ci andava quasi sempre, ma anche tutti noi, perché questo festival è stato ideato da due persone che non ci sono più, uno in particolare è stato anche un conduttore di Hollywood Party, il grande Claudio Gifava, e l'altro era Bruno Astori. Il festival quest'anno li ricordo entrambi perché entrambi sono recentemente scomparsi. Ci fa piacere, visto che è un festival dedicato al doppiaggio, avere due attori che spesso e volentieri prestano la loro voce appunto ad altri attori. Sandro Acerbo, benvenuto.
Ciao, grazie, ben trovati.
Christian Jansante, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Eccolo.
Bene.
Allora, come si sta svolgendo il festival? In cosa consiste l'omaggio a Claudio Gifava? È un festival a cui voi avevate già partecipato nelle precedenti edizioni? O è un...
Sì, io avevo partecipato nel 2007 perché avevo vinto un premio per il doppiaggio di Robert Downey Jr. in Zodiac. E questa volta è una manifestazione un po' diversa, nel senso che abbiamo partecipato ad un talk show iniziale dove si sono approfonditi tutti i temi relativi al doppiaggio e anche alle chicche, alle cose un po' più nascoste del nostro mestiere, e adesso stiamo facendo un ottimo aperitivo in terrazza e stasera ci daranno anche il premio, quindi abbiamo avuto tutto e siamo benissimo in una città molto bella. Che chiedere di più? Grazie dell'ospitalità. Ecco.
Il festival ha una tradizione, insomma, di scoperte, di riscoperte. Che cosa ha presente in modo particolare quest'anno? Chi mi risponde, Acerbo o Jansante?
Io direi Jansante, guarda.
Allora, Jansante.
Ma non so se sono il più indicato, perché non ho capito bene cosa accadrà da qui in poi. Ha ragione Sandro, noi abbiamo parlato un po' del doppiaggio in generale, di quelle che sono le problematiche, poi i soliti temi, doppiaggio sì, doppiaggio no, sai che ci sono molti detrattori, no? Che non lo vorrebbero più sentire, perché il doppiaggio non si vede ma si sente. Io pure nel 98 ho partecipato, mi ricordo che ero abbastanza giovane all'epoca, per un film intitolato Will Hunting, Genio Ribelle, dove doppiai Matt Damon. E sono contento, insomma, di essere tornato in Terra Ligure, anche perché è una delle mie regioni preferite. Io la conosco molto bene, la Liguria, l'ho girata in lungo e in largo, e ogni volta che torno mi sento un pochino a casa, è proprio un bel posto, mi piace.
Bene.
Che cosa accadrà stasera? Beh, riceveremo questo premio, io sono onorato veramente di ricevere la prima targa dedicata a Claudio Gifava, che ho conosciuto appunto all'epoca e che è stato sicuramente, insomma, un punto di riferimento per il cinema italiano.
È verissimo, lo dice a noi che gli volevamo un gran bene. Grazie mille a Sandro Acerbo, a Cristiana Jansante, bevete l'aperitivo anche per noi, grazie.
Okay, ciao,
buona
ragazzi.
Serata.
Ciao.
Perché lo facciamo? Dove stiamo
perché?
Andando?
Dove? Che c'è? Siamo a Parigi,
appunto,
non lo
perché
vedi?
Non ci fermiamo e ce la godiamo?
Troppo moderno, troppo vuoto, troppo turistico.
Le tue ginocchia sono andate?
Non ancora.
Che ci fate qui a Parigi?
Bello!
È il nostro anniversario di matrimonio.
Finalmente avrete tempo per stare insieme.
Sta zitto,
idiota. Mi fa imbestialire come nessun altro.
Segno di un profondo legame.
Quando i figli se ne vanno, cosa rimane di noi?
E questo è il trailer del film che ho visto per voi, visto che non ci andate più al cinema, siete sempre qui a condurre Hollywood Party. Stavo parlando di Le Weekend di Roger Mitchell, il regista di Notting Hill, sceneggiato da Hanif Kureishi, lo scrittore inglese di origini orientali, con Jim Broadbent, Lindsay Duncan e Jeff Goldblum. È una commedia
sexy.
Che poi sfocia, è una commedia che poi sfocia un po' nell'amaro e nel riflessivo, grandi attori, il film è ineccepibile. Poi uno può essere d'accordo o meno sul tema, sulle cose che si dicono, ma il film è veramente ineccepibile. Io consiglio agli ascoltatori di Hollywood Party di andare, anche altri ascoltatori di altre trasmissioni,
anche tutti quelli che non ci stanno ascoltando,
perché è un film ben recitato, ben girato, ben scritto, ben doppiato e anche ben doppiato, sì, visto che è ancora così. È vero, tra l'altro Raffaele di Modena dice che probabilmente quest'anno una mozione a Tonina Colla nel festival del doppiaggio che si sta tenendo lì era forse il caso.
Magari ci hanno pensato e forse ci sarà.
Chissà.
E in ogni caso questa sua osservazione causa un messaggio di Adriano che dice veramente ancora una volta Efisio Mulas ha centrato il problema. Noi ringraziamo
Adriano, il nostro fan.
Questo messaggio.
Non è l'unico.
Abbiamo un vincitore forse, Claudio, sai?
Ma veramente?
Sì.
Sì, sentiamo. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, il suo nome da dove chiama?
Allora, io mi chiamo Paola e chiamo adesso da Lignano Sabbiadoro.
E qual era il film, Paola?
In Good Company.
Bravissima, bravissima.
Di Paul Weitz, 2004, complimenti.
Sì.
Complimenti, non era facile.
Ma a dir la verità dal primo inizio.
Allora era facile.
Per essere sicura.
Ma è stata molto brava Paola, è stata veramente molto brava perché non era facile, lo sottolineo.
Buon mare, grazie mille a Paola per aver chiamato.
In Good Company di Paul Weitz.
Esattamente, Francesca Levi, Maddalena Nisci, Enrico Mugia, Alessandro Boschi e Riccardo Moresa hanno confezionato una trasmissione scoppiettante assieme a Claudio De Pasqualis, a Michele Schirinzi, a Dario Zonta, a Simone Bessi, a Riccardo Passanisi, a Sandra Cerbo, a Cristian Iansante e poi a Efisio Mulas.
Sì, no, ma soprattutto Alberto Crespi, a Steve Della Casa, il più bel conduttore di Hollywood Party.
Adesso ci si sposta a Tre Soldi,
una cosa incredibile.
Ci si sposta a Tre Soldi dove c'è un reportage sul Veneto dei rifiuti tossici, il leone alle ali sporche, viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici, l'hanno diretto con Sagacia, Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri. E poi ricordatevi che domenica c'è il cinema alla radio, non per soldi ma per denaro, un film straordinario.